Non è cose che si risolvono con due schiaffoni. Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Tutti i lunedì, dalle 21, noi leggiamo per voi. Libri, recensioni, scrittori, scrittrici, fumetti, librerie, storie, ospiti, racconti, raccontati e raccontabili.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa! Chiuditi a riccio! Chiuditi!
Tabula rasa! Tutti i lunedì, dalle 21, sugli 87.9 di Radio Onderossa. Gli applausi anche, applausi per oggi presentiamo un libro soltanto e normalmente ne presentiamo due, invece quest'oggi avremo un'ora di trasmissione a Tabula Rasa con delle nuove compagnie. Qui le voci di Tabula Rasa si alternano di lunedì in lunedì e saluto Valerio innanzitutto che sta qui.
Io saluto voi, tra l'altro saluto il tuo ottimismo perché un'ora di trasmissione ce l'hanno rubata mezz'ora.
No, cui... infatti, vabbè, però non c'è nessuno dopo di noi, per cui volendo possiamo andare ben oltre. Quindi possiamo fare quello che vogliamo. Infatti la trasmissione dopo, per queste ultime settimane, non andrà in onda, rimanda a settembre. E Silvia, che sta qua e leggerà e parteciperà alla lettura di questo libro che si chiama Il gioco delle parti, niente proprio di meno che Laura Schettini abbiamo qua, travestimenti e paure sociali tra 8 e 900. La saluto Laura, ciao. Allora, aspetta che già quel microfono quello non funziona. Valerio, dagli un secondo quello. Vai, risaluta. Buonasera a tutti. No, non mi funziona nessuno dei due. Questa è la diretta.
Ci saluterò.
Ok, non mo funziona. Quindi è questo, ok, riprova
buonasera,
quell'altro.
Prova.
Perfetto, ok, siamo. Questa è la diretta, non abbiamo fatto le prove dei microfoni, perché qui c'era quello prima di noi che, come al solito, fa sempre cacciare. Allora, ciao Laura, benvenuta a Radio Onderossa e è la prima volta che presentiamo un saggio. Normalmente, insomma, in questa trasmissione passano sempre romanzi più o meno lunghi, poesie, abbiamo fatto un po' di tutto, racconti, eccetera, però invece i saggi non è la prima volta. E devo dire che, insomma, questa parola saggia un po', normalmente un po' spaventa, poi addirittura ci sei detto quaderni di storia, cioè proprio una cosa che tu lo guardi e dici va bene. E invece no, diciamo che sia io che Valeria abbiamo trovato questo libro molto scorrevole, simpatico, anche molto divertente, perché anche l'argomento, diciamo così, si parla dei casi di travestitismo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, quindi uomini che si travestivano da donne e donne che si travestivano da uomini. Quindi largo infatti anche, diciamo così, la figura della casa editrice Le Monnier, la figura che è proprio in copertina ritrae un affascinante giovane, direi anche abbastanza fanciullo, con questa pelliccia, questo tacco, questo capello, insomma questo cappello tipico, questo probabilmente degli inizi del Novecento.
Sì, degli anni 20 del Novecento.
Allora, innanzitutto raccontaci come immagino, insomma, che tutto il tuo libro venga da una ricerca. Sì. Però come ti è venuta poi questa voglia di raccontare questi casi e innanzitutto come poi l'hai trovati tutti questi casi?
Allora, l'argomento l'ho scelto tanti tanti anni fa, circa 7-8 anni fa, perché aveva un po' attraversato tutta la mia vita questo gioco con le identità di genere e soprattutto questo tentativo da parte della società di normare rispetto a figure o a personaggi che giocano con le identità di genere e non si riconoscono immediatamente come maschi o femmine, soprattutto con i modelli egemoni di mascolinità e femminilità. La ricerca è nata nell'ambito di un dottorato di ricerca proprio in storia delle donne e dell'identità di genere ed è poi proseguita dopo il dottorato con un lavoro del tutto volontario, precario che dir si voglia. Appunto, in totale ci ho messo 7 anni tra ricerca e scrittura arrivare al compimento di quest'opera, di questo saggio. E come li ho trovati? Non è stato facile, perché in realtà io all'inizio mi ero mossa seguendo alcune opere straniere, soprattutto nord europee, olandesi o inglesi, che si erano già misurate con il tema del travestitismo, e negli altri paesi sembrava tutto sommato abbastanza facile trovare tracce già per l'età moderna di donne e uomini donna, come venivano chiamati. Quando ho iniziato io a fare le ricerche per il caso italiano, dove non esistevano pubblicazioni su questo argomento, mi sono accorta che non era altrettanto facile, nel senso che per esempio negli archivi del Tribunale Penale, dove negli altri paesi invece si trovavano tracce di questi casi, almeno per gli archivi che ho visionato io, che erano quello di Roma e di Napoli e in parte di Bologna, non trovavo tracce fondamentalmente perché non era quella la via che veniva seguita principalmente per sanzionare questo tipo di comportamenti. Allora ho allargato un po' la ricerca e sono, diciamo, partita invece dai quotidiani. Ho pensato, forse questi casi probabilmente avrebbero suscitato clamore tra le persone.
In Italia, come al solito, è tutto per i giornali, scandali, cose, è tutta una piazza, insomma.
Esatto. Devo dire che anche il periodo storico che io ho studiato, che era quello, diciamo, a cavallo tra 8 e 900, come hai detto te, si prestava bene, perché sono gli anni in cui nasce la stampa popolare e nascono i giornali che si rivolgono proprio a un pubblico allargato, quindi è stata un'intuizione felice quella di pensare comunque su questi giornali per affascinare un pubblico che non è certo di intellettuali o di letterati. Sicuramente casi un po' divertenti, eclatanti, appassionanti sarebbero stati trattati, e infatti così è stato. Ho fatto uno spoglio, devo dire certosino, di alcuni quotidiani italiani, per coprendo circa 30 anni, 40 anni di annate, pagina per pagina, giorno dopo giorno.
Infatti questo si vede.
Sì. E ho trovato un certo numero di casi, e poi da quelli invece mi sono mossa, come dire, per cerchi concentrici oppure seguendo dei raggi, per cui da lì sono andata poi a visionare i processi quando c'erano stati, oppure le cartelle dei manicomi quando erano state queste persone internate, o gli studi pubblicati dagli antropologi criminali, se li avevano studiati, o dei sociologi quando si muovevano per le prime perlustrazioni delle realtà urbane tardo-ottocentesche, per cui poi anche ho studiato i romanzi del periodo e, come si vede dalla copertina, anche le foto di fine 800, primi del 900.
Infatti che ci sono poi all'interno del libro. Non so se Valerio voleva.
Sì, no, assolutamente.
La prima volta che mi ha detto scorre.
Scorre, allora, perché prima della domanda tu dicevi guardare le storie. A me la cosa che mi ha impressionato più di tutte è leggere La casa editrice, perché Le Monnier era La casa editrice, il mio libro di storia alle medie, e quindi il pregiudizio da lettore onnivoro di quella roba brutta che diceva Cristina prima, i romanzi, i racconti e così via, il passare al saggio è stato comunque, pensare più che altro di leggerlo per presentarlo è stato comunque strano. In realtà invece scorre molto, e arriviamo alla domanda. A me la cosa che mi ha colpito, ce ne sono alcune che mi hanno colpito e poi ne parliamo, quella che mi ha colpito di più è il tuo interesse per il ruolo di narratore del trasformismo, del travestitismo da parte della stampa, ma soprattutto anche la capacità di recepire questo argomento da parte dei lettori, che piano piano, come dire, diventano autonomi rispetto al tipo di narrazione che viene fatta.
Sì,
no?
Se ne appropriano, cioè, in un certo senso se ne appropriano. Questa è stata forse la cosa più interessante da scoprire, tra virgolette, nel senso che la stampa ne fa un argomento con cui avvicinare e coinvolgere lettori e lettrici non per forza, appunto, come dicevo prima, acculturati. E piano piano invece questo fenomeno inizia a circolare, cioè tramite la stampa è come dire, trova una cassa di risonanza, per cui nuovi gruppi, nuovi attori sociali, nuovi soggetti si appropriano di questa idea che è possibile cambiare vita, è possibile cambiare ruolo, anche delle volte semplicemente cambiando d'abito e interpretando, giocando in maniera teatrale con la vita, e quindi io quello che ho notato è stato appunto un ampliamento e una diversificazione del fenomeno man mano che andiamo avanti con gli anni. Per cui se all'inizio avevamo soprattutto donne che si travestivano da uomo per appunto fare delle cose da uomini, per cui guidare, fare il medico, studiare, eccetera eccetera, poi andando avanti negli anni scopriamo invece molte altre modalità di travestimento che coinvolgono gli uomini, che coinvolgono le donne ma in modo diverso, per cui ne fanno un uso simbolico. Ci sono le emancipazioniste dei primi anni del Novecento che usano tantissimo il travestitismo per segnalare la loro diversità rispetto ai modelli egemoni di femminilità.
Infatti questa cosa, per esempio, poi entriamo addentro prima, però facciamo leggere una cosa a Silvia, perché comunque questa cosa che tu hai cercato tanto negli articoli, comunque nella stampa eccetera, rende molto divertente e colorito appunto il libro, proprio perché sono tante le parti che
tra l'altro la cosa
trascrivi.
Che sciocca è che il Messaggero,
a parte Messaggero grande,
un po' di audicismo che adesso ce n'è di meno, però è paro, cioè l'impostazione
solo meno pagine.
Solo meno pagine, esatto.
E non c'è Orosco e Branco, questo chissà se allora, no, non c'era, c'erano altre cose. No. Va bene, ci andiamo a leggere un pezzettino e poi torniamo proprio su questa cosa ultima che dicevi sulle donne, poi va bene.
Si presenta con disinvoltura. Vestita da uomo è tutt'altro che impacciata. Il suo viso di un perfetto ovale, coronato di capelli folti, neri, ondulati, ha perduto alquanto della sua naturale finezza femminile per acquistare una simpatica espressione da scugnizzo napoletano. Il portamento, la voce un po' maschia, potrebbero trarre in inganno sul suo sesso un osservatore poco minuzioso, ma la curvatura, la modellatura delle anche, l'assenza di sporgenze ossee, di prominenza laringea, nonché l'acceno del seno tradiscono abbastanza la donna, che all'esterno sembra completamente rispettata nel tipo. Nulla di anormale, tantomeno di teratologico, appare nella sua conformazione somatica. Ma l'anomalia balza non appena si tenta l'animo della soccorsa. Per quanto siano scarse sul suo viso la mimica e le reazioni vasomotorie, alla domanda se abbia mai avuto relazione carnale con uomini, assume un'espressione energica, quasi spavalda, e risponde che nessuno sarebbe capace di toccarla. Così mostra ripugnanza per la funzione sessuale, mentre si diletta a fermare spesso per le vie delle sartine in aria di conquista. Quando parla di sé, non una volta le sfugge il genere femminile. Presentata come giovanotto o creduta tale, sorride di compiacimento, mentre il suo viso si vela di malinconia se le viene detto che sarà costretta a vestire da donna. Ciò premesso, è da ritenersi effettivamente alquanto atrofica la sua sensibilità sessuale e più tendente al proprio sesso che al sesso maschile. Questa circostanza spiegherebbe il fatto come, nonostante i pericoli e le insidie della sua vita avventurosa, sia sfuggita, per quanto essa stessa assicura e le sorelle confermano, alla proterva lussuria dei numerosi cacciatori di minorenni comuni nelle grandi città. Se mi fosse lecito di azzardare un giudizio, direi, come conclusione, che noi ci troviamo di fronte ad un essere paradossale, che in corpo femminile alberga un animo maschile. Il suo temperamento eminentemente isterico, il periodo critico della pubertà che attraversa e certamente certe attitudini congenite potrebbero spiegare il fenomeno.
Million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. Then I turned myself to face me, but I never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Vabbè, ovviamente David Bowie come
scontati quasi. Banalotti
direi. Banalotti, però va bene. Allora, lei soccorsa, che vogliamo dire di soccorsa? Insomma, te apri un po' il libro con lei, che è veramente un personaggio che si aggira per le strade di Napoli. Napoli è una città dove tanti casi di travestimento ci sono un po', insomma, per la storia anche dei femminelli, però a parte questo evidentemente è una città che aveva una libertà di costume, aveva più libertà di altre, non lo so, però insomma ne racconti diversi di casi. E poi beh, c'è Soccorsa, che è veramente un personaggio che fa, in questo caso chi racconta è un poliziotto.
Sì, c'è Soccorsa, che tra l'altro non è un caso, sono proprio due protagonisti quelli che tu presenti all'inizio, sono appunto una e Soccorsa, che ha vesti però altre, diciamo. E poi c'è una figura che è importantissima proprio rispetto all'approfondimento all'interesse, che non è soltanto di tipo poliziesco ma anche di tipo scientifico, che è Attilio Panetta. Quindi vai a sottolineare un passaggio che c'è rispetto all'approccio, no?
Sì, della polizia. Cioè, sì, perché in realtà io apro con Soccorsa e apro anche con Belfiore, che è un caso, diciamo,
sempre
speculare. Sono entrambi casi napoletani, se così li possiamo definire.
Casi napoletani.
Soccorsa è una ragazza di 15 anni che viene più volte fermata dalla polizia nel 1911 e nel 1912 perché è travestita da uomo, e in vesti maschile fa di tutto e di più, per cui fa il barbiere, guida le automobili, guida le biciclette, lavora come garzone di un barbiere e recita come comparsa in un teatro, ovviamente di parti maschili. E appunto viene fermata più volte dalle guardie di città finché non arriva al cospetto di questo Attilio Panetta di cui parlava Valerio prima, che è una figura chiave, perché è attraverso di lui che in qualche modo si apre il discorso su come cambia il modo della pubblica sicurezza di controllare le città di fine Ottocento e di organizzare il controllo attraverso un nuovo istituto, che è quello della polizia scientifica. Ovviamente questo discorso non riguarda solo i travestiti o i personaggi eccentrici, come li potremmo definire, riguarda un po' tutto. Basta pensare al ruolo che oggi ancora ha la polizia scientifica pure nel nostro immaginario, per cui basta pensare alle serie televisive che ormai ci hanno insegnato che l'unico vero modo di risolvere i delitti è attraverso la scienza e l'ausilio della scienza. E appunto con Attilio Panetta si apre questo discorso qui dell'interesse per della scienza, dell'antropologia criminale e della pubblica sicurezza per queste figure dal sesso incerto. E insieme a Soccorsa appunto il libro si apre anche con Belfiore, che è invece un uomo travestito da donna. Entrambi sono casi napoletani. Certamente questo non è un caso, anche se diciamo Napoli ha una grandissima tradizione di travestimenti, che è quella dei femminelli che prima evocavi tu. Quella però è una tradizione più di tipo religioso sacrale, cioè ha una sua lunghissima storia di cui si hanno tracce sin dal 6-500. C'è un santuario a Montevergine legato ai femminelli, c'è la Candelora, ci sono tutta una serie di ritualità proprio legate a queste figure, che rimandano un po' anche a culture altre, extraeuropee, cioè comunque alla presenza, alla necessità per alcune comunità di avere delle figure dal sesso indefinito, dalla identità indefinita, perché a queste viene assegnato un potere sacrale in qualche modo. E certamente Napoli è una città che ha tanti casi di travestitismo, a me viene da dire un po' come tutte le grandi città, nel senso che secondo me la linea di demarcazione non è tanto tra nord e sud Italia o tra appunto Napoli e altre città, quanto tra piccoli centri e invece grandi centri urbani, quelli che sono i grandi centri urbani di fine Ottocento, per cui Roma, Napoli, ma appunto altri casi ci portano a Bologna, Milano, no, non mi chiedete perché.
La stampa pure era diffusa a Milano.
Sì.
No, perché certo. Penso che comunque i quotidiani, insomma, a Milano c'era il giornale Roma, c'era il quotidiano Roma, anche abbastanza famoso, insomma, sì. A Roma c'è il Menzognero già da allora e forse appunto questa questione della stampa, che poi è un po' la stampa che dà risalto ai fenomeni, forse al sud, non lo so, era un po' più colorita, erano,
sì,
un po' più di piazza,
perché,
rispetto,
sicuramente,
che,
perché quello era il modo per attirare un pubblico, cioè certamente la stampa che esisteva prima e che pure era più diffusa al nord è quella più attenta ai fatti politici, ma quella non è una stampa di massa, no? per cui sicuramente questi giornali che invece riportano i casi di travestitismo e che si diffondono di più in città come Napoli sono quotidiani che in qualche modo aprono la cronaca, perché sanno benissimo che quello, o al romanzo di appendice, che quello è il modo per avvicinare una quantità di lettori che altrimenti non si avvicinerebbe alla stampa solo per il dibattito politico o le relazioni internazionali, no?
Senti, prima parlando di Soccorsa ne raccontavi brevissimamente la storia, dicevi il fatto che appunto aveva fatto una serie di professioni tutte quante maschili. Questa è un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo, perché riprende un po' quello che dicevamo prima dei giornali. Abbiamo da una parte le istituzioni che siano quelle vere, quindi la polizia, o anche i giornali che nel narrare i giornali, nell'affrontare queste persone, si comportano secondo la morale ufficiale, quindi non si fa, i giornali un po' deridono, un po' condannano, la polizia condanna e descrive nel caso di Panetta, mentre invece, come dicevamo per i lettori, tutte Soccorsa per esempio, ma non soltanto lei, nel corso di queste sue professioni va a interagire con una serie di persone che non possono non accorgersi che non è uomo, no?
E non la denunciano, ma cioè,
no,
comunque
esatto.
Non
sono solidari
anche
infatti
la famiglia.
Questo è un punto forte che secondo me che andava sottolineato, e sono contenta che l'avete
Valerio.
Tirato fuori. Bravo
Valerio. Vabbè, c'è scritto, c'è scritto. Amici, dai.
No, è perché non era scontato per niente che queste persone incontrassero la solidarietà anche per esempio dei familiari. Soccorsa all'ausilio di un fratello, un fratello maggiore per realizzare i suoi travestimenti, ma altri numerosissimi casi che io ho ricostruito trovano proprio la loro possibilità di esistere solo perché la società, anche in senso allargato, quindi un intero paese, collabora al travestitismo, al travestimento. E questo secondo me indica, diciamo, delle modalità proprio di confronto con il fenomeno, per cui a me è sembrato a un certo punto che delle figure che in qualche modo hanno partecipato alla costruzione del travestimento non si sentissero minacciate da questo. Si sentono minacciate le figure che si sentono ingannate, per cui in un paese tutti collaborano al travestimento, per esempio di un signore che diventa Polonia, e gli fanno fare il guardiano di mucche, la guardiana
la
di
guardiana
mucche,
la guardiana
di mucche
Polonia.
Per una vita intera, e però questa persona viene incarcerata e portata poi in manicomio quando richiede un registro ufficiale che sanzioni in qualche modo che sancisca il fatto che lei è donna. Quindi diciamo le istituzioni che si sentono ingannate da questa appropriazione di identità la fanno internare in manicomio. Fino a quel momento tutto il paese aveva partecipato, cioè non arrecava disturbo, tutti sapevano che lei era un uomo travestito da donna, ma non faceva problema, non era una cosa di per sé minacciosa.
Senti, io andrei a leggere un pezzetto su La donna barbuta.
Bel fiore.
Il vice commissario Panetta, direttore del gabinetto fotografico, nonché dell'ufficio di polizia scientifica della nostra questura, ha preso singolarmente a cuore la faccenda della donna barbuta, di cui ampiamente ci occupammo giorni fa in questa colonna. E poiché subodorava un mistero intorno alla Belfiore M, egli non se n'è stato alla fotografia che le fece in primo tempo, quando le guardie di porto gli condussero l'interessante donna, né alle constatazioni necessariamente sommarie che in quell'occasione potette fare, ma si è dedicato con ardore alla soluzione di un problema che già si presentava sotto un duplice aspetto, scientifico e poliziesco. Ora egli ha studiato in questi giorni con tutta coscienza il suo soggetto per ciò che riguardava il problema scientifico. Ad essere più sicuro nelle sue conclusioni ha chiesto anche l'assistenza di un medico. L'esame è stato minuzioso e profondo ed ha portato a questa conclusione. Belfiore M, la donna barbuta, è un uomo.
Running wild, a million dead end streets, and every time I thought I'd God it made it seem the taste was not so sweet. Then I turned myself to face me, but I never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Size, but never leave the stream of warm impermanence. And so the days float through my eyes, but still the days seem the same, just the same, quite the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds, they're immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Vi beccherete Changes di David Bowie tutto il tempo, perché ormai questa è la canzone ufficiale della... Allora, ritorniamo, di cosa stavamo parlando?
Ci siamo distratti. C'è gente che scambia i giorni
invece di scambiare i vestiti,
si scambia i giorni.
Va bene, allora stiamo presentando il libro di Laura Schettini, Il gioco delle parti, travestimenti e paure sociali tra 8 e 900. E stiamo parlando appunto proprio di quando, diciamo così, di come la società in realtà ha più o meno sempre accettato le persone che si travestivano. Tu parli tantissimo, insomma, del... non è soltanto, insomma, il libro non è soltanto racconti dai giornali, infatti diventa quasi un romanzo, racconti dai giornali, c'è anche una spiegazione molto storica e politica e sociologica di tutto il fenomeno, nel senso che tu analizzi molto bene, secondo me, il periodo dalla fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, cioè lo contestualizzi storicamente e socialmente molto bene, proprio perché sono anni che io ho sempre reputato molto libertari e libertini, un po' per i vestiti che permettevano dei cambiamenti, dei travestimenti molto più facili, secondo me, che adesso. E poi dove, insomma, la letteratura era anche molto ricca di questo. E tu poi parli, insomma, anche rispetto alle guerre, per esempio, di quante donne andarono al fronte. Ecco, io la cosa che ti volevo chiedere è questa: come cambia il travestito, soprattutto per le donne? Nel senso che oggi pensare ai casi di travestitismo si pensa sempre a una questione sessuale, no? Mi travesto perché voglio essere un uomo, mi travesto perché voglio essere una donna, forse per i maschi è più vero, però per le donne mi travesto perché voglio diventare uomo, perché appunto mi voglio fare le storie con le donne e via dicendo. Invece all'inizio, comunque le donne si sono anche travestite per poter ricoprire dei ruoli sociali diversi da quelli in cui erano comunque costrette, e tu questo lo racconti molto. Arrivi a parlare della sessualità, soprattutto per quanto riguarda le donne, nei casi di travestismo, alla fine del secondo capitolo, cioè proprio, insomma, più in là.
Sì, sì, perché poi secondo me, questo anche ispirandomi a chi questo fenomeno l'aveva studiato in altri paesi prima di me, forse anche meglio, diciamo, sicuramente è vero che ci sono state mille ragioni per travestirsi, e sarebbe sbagliato ridurre tutto ad un'unica causa, a un'unica spinta, per cui sarebbe sbagliato dire tutte le donne si sono travestite da uomo perché desideravano altre donne, la società non lo permetteva e quindi fingevano di essere uomini per riscenare relazioni eterosessuali. Sarebbe sbagliato dire anche che le donne si travestiano da uomo solo per fare cose da uomo e non...
per ammazzare i mariti, racconti delle scene,
quelle,
insomma,
le mie preferite,
le vendicatrici
le sedotte abbandonate che si travestono da uomo e ammazzano. i loro mariti. E, appunto, secondo me c'era e ci sono una complessità di ragioni che possono spingere una donna o un uomo a indossare gli abiti dell'altro sesso. Secondo me il bello è proprio in questa complessità, nel senso che i piani si sovrappongono, per cui anche la spinta erotica, il desiderio è un piano che si incrocia strettamente con quello della realizzazione personale, con quello del desiderio di pratiche identitarie e di attività che sarebbero altrimenti negate alle donne. Tutti questi livelli, secondo quello che sono riuscita a ricostruire, sono spesso strettamente intrecciati tra di loro. Tendono a essere separati nel modo in cui vengono guardati, per cui la stampa elimina completamente dai racconti la componente erotica, cioè anche quando parla chiaramente per noi oggi di una donna che si è travestita per avere relazioni d'amore o sessuali con altre donne, la stampa nega che questo sia mai proprio non esiste come possibilità. Al contrario, la letteratura scientifica nega che ci possa essere una persona che si traveste da uomo, da donna, insomma dal suo dell'altro sesso, se non perché è un omosessuale, quindi costretto da una natura perversa. Anche in questo modo, diciamo, era una strategia per eliminare la questione della scelta, no? Della scelta possibile. Sono due registri narrativi, cioè ognuno dei due decide qual è il piano da proporre al lettore, qual è la politica da perseguire, e lo fa perfettamente, nel senso che poi sono due narrazioni molto chiuse, molto coerenti, cioè la stampa non sgarra mai, cioè non c'è mai un caso che viene raccontato dove si in qualche modo odori anche solo la componente erotica. Ugualmente nella letteratura scientifica non esiste scelta, cioè solo perversione, solo natura malata. E ripeto, secondo me invece nella realtà delle cose, almeno da quello che le fonti ci raccontano, invece tutti questi piani spesso sono intrecciati tra di loro, cioè gioca anche per esempio il fascino della donna mascolina, perché negarlo che la donna mascolina per esempio esercita un fascino erotico per altre donne? Allora anche quello è un, come dire, può essere una spinta o è un elemento da tenere in considerazione.
Io esco un attimo da questo argomento per andare, non so se si vede, io sto a metà del libro, quindi mi concentro su tutte le domande sulla prima parte. E una cosa che mi in realtà c'entra con quello che dicevi rispetto alla travestirsi non per, diciamo sì, per fare qualcosa da uomo, ma in realtà, e parliamo delle armate femminili, anche per rivendicare invece dei diritti che in quanto donne sono negate. Magari se ci racconti un attimo brevemente cos'erano le armate femminili, qual è stato il loro percorso e soprattutto qual è stata la loro fine, che mi sembra, come dire, molto tradizionale, nel senso sì, molto a ridurle, insomma.
Sì, le armate femminili sono una specie, diciamo così, di associazione che nasce a ridosso della Prima Guerra Mondiale, o comunque quando è vivo il dibattito sull'interventismo o meno in Italia, ed è un'associazione formata a Roma da una donna che si chiama Elma Vercelloni, che in realtà non è stata per niente studiata, no, né raccontata, e lei forma questa, chiamiamola associazione, comunque tra di loro si chiamavano le legionarie, e che chiedevano la coscrizione obbligatoria delle donne durante la guerra, e la chiedevano non, diciamo, questo è interessante dal punto di vista, diciamo, sul piano militare, non chiedevano che le donne venissero tutte arruolate per essere mandate al fronte, però chiedevano che le donne venissero tutte arruolate per essere mobilitate sul terreno della produzione, o quindi, che ne so, del lavoro, della fabbrica, eccetera, eccetera, perché in questo modo, lo dico in soldoni, sarebbero state sottratte al potere della famiglia e ai vincoli parentali, che in qualche modo impedivano alle donne di appunto percorrere delle strade di legittimazione altre da quelle della famiglia, della maternità o del matrimonio. E per cui c'è un bel passo di Elma Vercelloni qui a Torre Argentina, al Teatro Torre Argentina di Roma, in cui chiede a gran voce proprio la coscrizione obbligatoria per le donne, per questo, perché libere devono essere le donne, e lo possono diventando come gli uomini, facendosi uomini in questo senso.
Solo che poi succede non tanto alle legionarie, quanto però due epigone, diciamo, le legionarie, sì, no? Che si chiamano Luigia Ciappi, che faceva la maestra, e Gioconda Sirelli, che faceva la pullivendola, un gran mestiere, sì, tra l'altro, sì, che provano a travestirsi da,
da uomo, da uomini, per combattere, per andare a fare, sì.
E poi alla fine invece...
invece vengono riportate a casa e rimandate nella Croce Rossa, che è, diciamo, la grande invenzione
per quegli anni per le mobilitare donne, le donne in campo assistenziale, però di nuovo, per cui relegandole a una dimensione di cura, di assistenza, di... che poi non è propriamente così, nel senso che anche la Croce Rossa ha rappresentato un'esperienza al fronte fortissima, ha rotto con tantissimi tabù, per esempio con la partecipazione delle donne alla prima linea, per cui queste donne che comunque si espongono, è stato un grosso elemento di rottura. Però nell'immaginario, certo, certamente per questi due casi vale un po' questo discorso, per cui non ti permetto di combattere, ti permetto di andare a assistere ai feriti vestita da donna.
Allora, ci andiamo a leggere un altro pezzo dove, vabbè, qua c'è tutto un elenco, questo è divertente.
Ma il più importante in questo, secondo la qualifica affibbiatagli dalla piazza, soggetto strano, è l'aberrazione psichica. Egli è un maschio, sì, per le caratteristiche genitali, ma psichicamente è una femmina, in tutto e per tutto. A cominciare dalle sue vestie, dai suoi abbigliamenti, che noi abbiamo con minutezza esaminati, essi sono completamente ed accuratamente di femmina. Dalle varie pettinesse per i capelli, semplici o fregiate di falsi brillanti, alla gonna, sottana, busto, camicia e camicetta, alle calze lunghe e stivaloni muliebri, con l'aggiunta di due grossi mammelloni posticci, con cui, favorito dalla conformazione scheletrica, faceva apparire un sesso abbondante, e di una certa sottocintura ben spessa, con cui rigonfiava le anche. Ecco la distinta degli indumenti di cui fatta spogliare la falsa donna nel carcere e che noi esaminammo. Mammelloni di pezza numero 2, l'una di centimetri 25 per 20, l'altro di 22 per 21. Pettinesse numero 5, due sormontate di falsi diamanti, tre semplici, con vari ferrini. Una gonna grigia di cotone con quattro bottoni anteriori e quattro posteriori. Uno spolverino anche di cotone con bavero nero ornato di trine e maniche orlate parimenti di trine. Corpettino con colletto ricamato, una sottana bianca con volante ricamato, una camicia muliebre con petto ricamato, maniche corte ad orli ricamati, però sporca di sterco nella parte posteriore inferiore e con macchie bianco-giallicce nella parte anteriore in corrispondenza dei genitali. Un busto comune con quattro giarrettiere per le calze, una fascia nera con una zona grigia portante appuntati parecchi spilli da nutrice, una camicetta rosea con trasparenze alla nuca e maniche corte orlata di crosci, un paio di calze lunghe di cotone verde, un piccolo portamonete.
Allora, qui la cosa divertente è un po' come questo nobile uomo, anzi non tanto nobile, arriva a ottenere tutte queste cose, perché se non mi sbaglio qui è il momento in cui si parla delle classi sociali, no? Di, insomma, di dove un po' questi casi, soprattutto i ragazzi maschi, questo loro incontrare le prostitute, no? E dove, da dove in cambio mi sembra che sia lui, no? Che faceva, sì, pettinava le prostitute, sì, e in cambio le prostitute gli regalavano, gli prestavano, più che regalare, perché gli prestavano tutto questo po' di roba, sì, che lui poi con gioia si metteva. E poi a un certo punto viene fermato dalla polizia e lui dice: no, ma come, io stavo pettinando le prostitute, così per pettinare, le prostitute lo proteggono, cioè, sì, in qualche maniera c'è, appunto, un po' come ritornavi a dire te, là dove non c'è un coinvolgimento sociale, comunque una, anche una pratica, appunto, casomai loro lo vestivano, no? Insieme, eccetera, appunto non si ha paura di persone che si travestono, no, che cambiano, eccetera.
No, assolutamente, anzi, cioè, sembrerebbe che, appunto, e qui ritorniamo al discorso della città, degli spazi e dei luoghi, che ci siano stati dei luoghi di, diciamo, le autorità la chiamavano marginalità sociale, la chiamano tuttora marginalità sociale, per noi sono magari dei luoghi di sperimentazione, di tessitura di relazioni altre, no? E Roma, che dove ci porta questo caso qui, è sicuramente uno di questi luoghi, dove a Trastevere o nel centro, nella vecchia Monti, queste figure un po' altre convivono e si aiutano l'una con l'altra, per cui appunto c'è il travestito che pettina e fa i capelli alle prostitute, ci sono le prostitute che vanno a testimoniare in tribunale, che non è cosa da poco, per difendere il travestito che viene accusato di atti osceni, e gli prestano i vestiti e probabilmente, non lo sappiamo, gli insegnano anche come acconciarsi, e questo poi è un altro grande tema, nel senso che in quegli anni sembra proprio esistere un'arte del travestimento, una tradizione che viene tramandata e che attraversa, accomuna un po' diverse aree geografiche della penisola, per cui troviamo questo elenco che abbiamo appena letto, lo ritroviamo identico in tutt'altro luogo della penisola 10 anni dopo, per cui i mammelloni posticci, i cuscinetti per gonfiare le anche e vari altri espedienti proprio per farsi donna sembra costituiscano proprio un po' un bagaglio di conoscenze condiviso che fa comunità, potremmo dire forse inizia a fare la prima comunità di travestiti e di travestite in Italia.
Contro questa comunità, Cristina prima diceva che a cavallo tra 800 e 900 possiamo identificare un'epoca, diciamo così, libertaria, no? Poi invece più o meno, no?
Questo sì, 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 poi inizia invece dicendo. Appunto c'è la questione, sì.
Mentre invece a un certo punto succede una doppia cosa. Da una parte c'è, lo stai dicendo te adesso, e lo dicevi prima, in realtà il fatto del andare a sistematizzare una serie di metodi di indagine, e quindi soprattutto alcune figure, tipo quelle dei travestiti, diventano quasi degli esemplari a museo, no? da esibizione, questa è una parte, e poi addirittura c'è una deriva per cui, arrivando poi al regime fascista, tutta una serie di devianze vengono ipercriminalizzate, tra cui i travestiti in primis.
Sì, sì, io infatti mi arresto, diciamo, in qualche misura proprio non proprio sulle soglie del fascismo, perché mi arresto al codice penale del 31, perché quello costituisce sicuramente uno spartiacque, perché lì, lo dimostrano alcuni casi che poi ho ricostruito e messo nel libro, il travestitismo diventa un pericolo sociale, arriva a compimento quello che in realtà abbiamo visto nei decenni precedenti, però fatto in maniera meno sistematizzata e più informale, per cui il travestito prima veniva ammonito, poteva andare a finire in manicomio, in carcere o magari da nessuna parte, veniva solo rimandato a casa se minorenne e via dicendo, mentre poi dal codice penale, il cosiddetto codice Rocco in poi, e prima con l'introduzione delle misure di sicurezza, da lì in poi invece quello che è il destino di queste figure è scritto, ed è quello del manicomio criminale o delle misure appunto di sicurezza in altri luoghi come le case di custodia e cura. C'è proprio questa sanzione del fatto che il travestito è pericoloso socialmente, anche in assenza di altri reati. Che l'Ottocento sia un periodo di libertà, diciamo, secondo me è vero fino a un certo punto, è sicuramente un periodo di grandissima sperimentazione la fine dell'Ottocento, ma è un periodo in cui la società italiana sta cambiando molto molto velocemente, appena è diventato un Regno Unito, c'è l'industrializzazione, c'è l'inurbamento, c'è la nascita della stampa popolare. Cioè, ci sono tanti elementi che insieme creano quel tale scompiglio che poi apre degli spazi di libertà per forza di cose, no? Come avviene in tutti i momenti di grande cambiamento, di grande ridefinizione anche della società. E sicuramente dopo si va strutturando meglio lo Stato, si organizza meglio, si organizzano le forze di sicurezza e quindi in qualche modo sicuramente poi man mano che ci inoltriamo nel Novecento gli spazi sembrano restringersi sempre di più, per cui anche nei bassi fondi urbani, dove prima noi trovavamo i travestiti e le travestite insieme alle prostitute, man mano che andiamo avanti nel Novecento troviamo i sociologi che quelle prostitute e quei travestiti li vanno a studiare e quindi li portano allo scoperto.
Facciamo uno stacco e riprendiamo.
Thank you.
Perché stiamo quasi per volgere al termine di questa trasmissione, 22:10 minuti primi. Stiamo parlando quest'oggi solo di un libro, Il gioco delle parti, Laura Schettini, Travestimenti e paure sociali tra 8 e 900. E insomma, nei racconti, tu prima parlavi appunto, abbiamo letto un pezzo e parlavamo di Roma, di questa città. È carino anche perché attraverso i casi di travestimento si vanno a scoprire due città in particolare, che sono Roma e Napoli. Roma la conosco meglio, la città dove vivo e sono nata, e vederla così raccontata nei vicoli, le persone che camminano per strada e si riconoscono tutte fra di loro, così molto piccola, molto molto quasi paesana, no? Che un po', io lo dico sempre, Roma è un grande paesotto, però allora lo era tantissimo, perché oggettivamente non era ancora così urbanizzata e così costruita nella periferia, no? Roma si svolgeva principalmente al centro, Trastevere, Monti, e immagino Via del Corso, sì, e via dicendo. Quindi
la divisione pure dello spazio urbano era meno su base classista di quanto lo sia oggi, no? Cioè, tra centro e periferia oggi c'è uno scarto molto più forte di quello che c'era 100 anni fa, per cui sicuramente era una città più contaminata, più mischiata, e sicuramente anche prima dell'arrivo dei giornali era proprio questa contiguità, questa vicinanza tra le persone che creava la notizia, creava la voce. Allora nel libro a me è piaciuto anche molto ricostruire il ruolo che hanno le dicerie, le voci di popolo nel creare il caso o nel distruggere la reputazione di qualcuno.
Sì, infatti, proprio perché paese bastava
la nulla di nuovo,
sì, infatti mi ha ricordato molto un po' anche come viviamo adesso, no? Anche fra di noi, insomma, basta un nulla. E vabbè, diciamo che siamo quasi per volgere il termine, e questo per dire anche che si parlava prima di classi insomma più basse, ma in realtà i casi di travestimento e di travestitismo, sì, insomma, non hanno una classe sociale, appunto, certo. Tu citi appunto addirittura ambasciatori, i consoli e via dicendo, e non so se Valerio vuole fare un'ulteriore domanda, se no io andrei a leggere questo capitolo che riguarda, ovviamente non poteva mancare, la classe ecclesiastica, perché classe ecclesiastica di Roma, che voglio dire, in questo capitolo che si chiama proprio Uomo o donna?
Già da parecchie settimane circolava e continua a circolare tuttora con una strana insistenza la voce di un fatto veramente singolare. Dapprima si parlava vagamente, senza precisione di dettagli, senza corredo di circostanze, poi però e molto probabilmente anche per il parto poco propizio della fantasia popolare, tutti erano venuti a conoscere le bizzarre avventure più o meno precise, più o meno autentiche, di un monsignore uomo-donna. Appartiene costui ad uno dei capitoli di Roma, è lombardo di origine ed ebbe da Pio X, allora vescovo, la consacrazione sacerdotale. È sulla quarantina, alto, asciutto, veste con grande dignità, quasi con ricercatezza, di mente acuta e pronta, egli è pure versato in questioni di diplomazia, tanto che fece parte di un'accademia del ramo. A carico di questo monsignore, dunque, del quale noi peraltro tacciamo il nome per ragioni facilissime a comprendersi, erano andate formandosi le dicerie più bizzarre. Così si affermava che egli riunisse sulla sua persona ambedue i sessi e che, tanto per fare onore ad entrambi, si compiacesse talvolta di indossare abiti mulibri, non trascurando neppure gli indumenti più intimi, come per esempio un magnifico busto alla moda, carico di pizzi e di trine di vario colore. Taluno voleva perfino che egli non fosse altro che una donna, un'avventuriera abilissima, riuscitasi a camuffare da uomo e come tale ad ottenere di essere ammessa nel clero, raggiungendo di poi un alto grado nella prelatura. Ma questa affermazione, puramente fantastica, ebbe subito la smentita che si meritava.
Allora, qui si parla di... anche qui di, oddio, di preti e un po' tutto c'era in questo piccolo capitolo, no? Dai classi sociali, le dicerie, perché insomma non si riesce a nascondere nulla.
C'è anche il gioco proprio delle parti, per cui a un certo punto si pensava che il monsignore fosse in realtà una donna che si fosse travestita da uomo e quindi diventata monsignore grazie al travestitismo, cioè quindi recuperando una tradizione che è forse la più duratura di travestimenti, quella appunto, come dicevo prima, delle donne che si sono travestite da uomo per fare cose che altrimenti le sarebbero state negate. E c'è sicuramente l'ostilità delle classi popolari verso il clero, perché questo caso viene costruito proprio dalle voci popolari, a tal punto che a un certo punto poi deve intervenire il cardinale, viene messa su un'inchiesta interna e viene esaminato anche minuziosamente il corpo del monsignore, ed è divertente perché non, in realtà le risposte entrano proprio nel merito delle voci, non negano tout court e subito che si trattasse di una fantasia popolare, non dicono subito è fantasia popolare, entrano nel merito e dicono no, si vestiva da donna perché soffriva di mal di schiena e quindi doveva mettere un busto molto stretto. Oppure ci sono ambiguità sul suo sesso, perché è vero, a un certo punto della sua storia ci furono ambiguità sul suo sesso, ma poi vennero sciolte, per cui era interessante proprio questo caso per il gioco che creava tra voci, reputazione e soprattutto perché era una cartina tornasole del rapporto tra classi popolari e clero, perché questo personaggio viene fatto oggetto di viva ostilità da parte del...
come molta parte del clero nella città,
sì,
di Roma.
Sì, perché faceva dei festini, questo ci tengo a sottolineare, non solo perché era, come dire, un travestito, perché appunto le classi popolari nei confronti dei travestiti hanno avuto un rapporto molto variegato, non era di pura ostilità, anzi, come ho detto, in molti casi era solidale. E in questo caso però, in cui c'è di mezzo la classe e quindi i festini fatti nelle ville, il pagamento dei appunto come oggi, in questo caso qui l'ostilità è il sentimento che sembra guidare,
si crea lo scandalo, no?
Si crea lo scandalo.
Tu ne citi vari, adesso stavo aprendo così a caso uno che mi colpisce, che ha meno a che fare con i travestiti e più con chiamiamolo così, l'esercizio, più che la condanna dell'omosessualità, è quello che ha portato addirittura nel 1909 alle dimissioni del sindaco di Milano, no?
Sì.
Per,
sì.
Vabbè, magari
raccontacelo. Lo scandalo dei pompieri, sì, quello fu un... perché quelli sono gli anni in cui appunto il travestitismo, soprattutto per quanto riguarda gli uomini, viene saldamente legato all'omosessualità, un po' ne accennavo prima. Ma perché è sicuramente vero che nelle prime forme di aggregazione di omosessuali il travestitismo era una pratica largamente usata, perché segnalava una propria differenza, un proprio orientamento sessuale, semplicemente perché si voleva essere più seduttivi in questa maniera. E lo scandalo dei pompieri è uno scandalo che appunto porta alle dimissioni del sindaco di Milano, perché come altri grandi scandali di quegli anni si ritrovano impelagate esponenti di spicco delle istituzioni che di fatto pagavano altri uomini per prestazioni sessuali. In questo caso c'erano un bel corpo di pompieri della caserma un bel di Milano
molto prima dei village people,
esatto,
diciamo.
Molto prima, che si recavano nelle case signorili di questi vari esponenti dell'amministrazione o politici che dir si voglia del tempo, e si, diciamo, vendevano, insomma, si facevano pagare per delle prestazioni sessuali.
Va bene, senti, io direi che possiamo terminare qua in questa, insomma, lunga trasmissione, perché a Laura l'abbiamo veramente spremuta, perché normalmente appunto presentiamo due libri, invece stavolta tutto a lei, tutta l'ora a lei, per cui io direi che la ringraziamo per questo Il gioco delle parti, travestimenti e paure sociali tra 8 e 900. Io ringrazio Valerio che praticamente sei venuto adesso, dopodiché ci rivediamo a settembre, perché io sto partendo.
Chi parte a giugno, sì, ci